Radio 3 Mondo.
Da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è giovedì 25 marzo, il Dante Dì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri. Perché poi il 25 marzo? Perché la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia, e il Dante Dì del 2021 è l'edizione più significativa di queste celebrazioni. Avviene nel 700° anniversario della morte del sommo poeta. Radio 3 è impegnata su tutto il palinsesto in questa celebrazione, e anche noi di Radio Tremondo lo siamo, lo facciamo a modo nostro, quindi vi porteremo nella seconda parte della trasmissione in Argentina per una visita culturale a Palazzo Barolo, uno dei gioielli architettonici di Buenos Aires, che rende omaggio sia alla Divina Commedia di Dante che alla massoneria. E vi portiamo invece adesso in Bolivia, dove è stata arrestata la presidente transitoria, ex senatrice di estrema a destra, si chiama Jeanine Áñez, che appoggiò quello che da molti è stato definito un colpo di Stato. L'Áñez è accusata di sedizione e terrorismo, e la notizia è stata annunciata da un ministro del governo. Per la piazza online i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Costanza Spocci e vanno su una serie di hashtag e di profili Twitter. Allora, per gli hashtag potete cercare hashtag Bolivia, hashtag Jeanine Áñez, che è appunto è l'argomento che sta sulle prime pagine di tutti i quotidiani boliviani, per cui abbiamo anche delle segnalazioni su profili Twitter di quotidiani, chiocciola La Razón Bolivia o ancora chiocciola Los Tiempos Bol. E poi in Argentina non dobbiamo dimenticare, visto che comunque andiamo anche lì, che ieri erano i 45 anni dal colpo di Stato del 24 marzo del 1976. Ci sono diversi hashtag anche qui: 24 marzo 1976, 24 marzo 2021 e ancora hashtag 45 años del golpe genocida. E poi ovviamente Dante Dì. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 574 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio Tremondo.
No hubo golpe de Estado entonces.
Absolutamente no se puede hacer golpe de Estado. Además que yo tuve que esperar que todos renuncien para que recaiga sobre mí.
Somos muy claros de que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Nosotros no nos inventamos y amedrentamos a quienes piensan diferente. Estos procesos ya estaban iniciados.
Qui a Radio Tremondo ascoltiamo una fonte da Euronews del 13 marzo 2021. Jeanine Áñez dice ai microfoni di Euronews: non c'è stato nessun colpo di Stato. Il ministro Eduardo del Castillo replica: noi del governo vogliamo essere chiari sul fatto che non stiamo perseguendo alcun tipo di persecuzione politica contro l'Áñez. La giustizia sta facendo il suo corso. Andiamo dunque in Bolivia, come vi annunciavamo, dove è stata arrestata la presidente transitoria che appoggiò quello che da molti è stato definito il colpo di Stato, Jeanine Áñez, accusata di sedizione e terrorismo. Ricordiamo che l'ex senatrice di estrema destra nelle discusse elezioni del 2019 aveva ottenuto appena il 4% dei voti, ha governato per un anno il paese e deve rispondere della morte di 30 persone che partecipavano a una manifestazione duramente repressa dalla polizia. Ne parliamo adesso con il nostro ospite Federico Larsen, giornalista e membro dell'Istituto di Relazioni Internazionali dell'Università della Plata. Buongiorno Larsen.
Buongiorno, come va? Grazie mille di avermi chiamato.
Grazie per essere con noi. Ecco, una condanna così generica della Áñez, di fronte alla possibilità di capi di imputazione più concreti, non rischia di destabilizzare il governo di Luis Arce?
Sì, effettivamente. In ogni caso ancora condanna non c'è, per ora c'è semplicemente un mandato di prigione preventiva contro l'Áñez, che tra l'altro negli ultimi giorni è stato anche esteso da 4 a 6 mesi. Il problema, la grande discussione in realtà gira intorno, giustamente come dicevate nell'introduzione, al fatto se effettivamente in Bolivia nel novembre del 2019 c'è stato o no un colpo di Stato, perché tecnicamente tecnicamente l'Agnes e i suoi difensori sostengono che quello che ha rinunciato è stato giustamente l'ex presidente Evo Morales e che a partire da quel momento è scattata la successione costituzionale e dove lei effettivamente ha assunto la presidenza di fronte alla mancanza del presidente. Ora però dall'altra parte ciò che si dice è che in realtà la Agnes era la vicepresidente seconda del Senato. L'articolo 169 della Costituzione boliviana vuole che a succedere il presidente sia prima il vice, anche lui si era esiliato insieme a Evo Morales prima in Messico poi in Argentina, dopodiché la presidente del Senato, che in quel momento era Adriana Salvaterra, che non nonostante ciò rinunciò al proprio posto e seguiva il presidente della Camera dei Deputati. Nonostante ciò c'è stata una mossa da parte della Agnes per assumere la presidenza nel giro di poche ore del Senato e autoproclamarsi giustamente presidente costituzionale della Bolivia, tra l'altro in una sessione del Parlamento dove mancava addirittura il numero legale, no, per riuscire effettivamente a proclamare la presidenza di Agnes. Questi gli argomenti dell'accusa che in realtà effettivamente sono stati utilizzati anche politicamente, perché la Agnes è accusata di una serie di crimini legati a ciò che è successo dopo l'assunzione della presidenza, non tanto nel momento in cui effettivamente assume il potere in Bolivia. Ci sono state una serie di manifestazioni, c'è stato anche un massacro veramente molto molto forte, molto molto duro nei giorni successivi alla presa di posizione, alla presa del potere di Agnes a Sacaba e Sencata, due località nella periferia di La Paz, della capitale La Paz, dove sono morte 37 persone. Veramente, tra l'altro c'è anche un'indagine condotta dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, c'è un'indagine che è in corso in questo momento a livello internazionale per accertare giustamente i fatti, però effettivamente di fronte a questa situazione il MAS, il Movimento al Socialismo, i movimenti che sostengono in questo momento il presidente Luis Arce, chiedono con molta forza che lo Stato prenda una serie di decisioni sul futuro di Agnes, perché la considerano effettivamente la responsabile politica di ciò che è successo. Effettivamente dal punto di vista giudiziario però la questione, diciamo, è abbastanza debole, ecco, per dirlo in qualche modo.
Ecco, responsabile politica, tra l'altro, sul tema se quello sia stato un colpo di Stato o una frode, c'è una discussione in atto in diversi media internazionali. Costanza Spocci dalla redazione suggerisce questo approfondimento, un pezzo, diciamo così, visto da fuori del paese, sulle divisioni nel paese all'arresto della Agnes. Questo pezzo pubblicato si intitola Una Bolivia polarizzata, Yanin Agnes, colpo di Stato o frode, con un punto interrogativo alla fine. Però intanto ci si interroga sul destino di altri leader, Lars, il cui ruolo nel cosiddetto golpe è stato molto chiaro, come Camacho, che ha 40 anni, un avvocato, è stato coinvolto anche nei Panama Papers, proveniente dalla regione di Santa Cruz, dove risiedono poi i settori tradizionalmente ostili a Morales e la popolazione indigena. Quali sono le prospettive che si delineano per la Bolivia con gli avvenimenti degli ultimi giorni?
Ma c'è un elemento che lei l'ha detto chiaramente, no? La divisione che esiste all'interno della società boliviana non è assolutamente un qualcosa che sia sorto negli ultimi anni o che sia causa del governo di Evo Morales, come effettivamente l'attuale opposizione, no, di centrodestra al governo di Arce sostiene. Di fatto basti semplicemente dire che la Bolivia è uno dei pochi paesi, credo, al mondo che abbia due capitali, dovuto giustamente al forte confronto delle guerre del 1898 intorno alla questione tra liberali e conservatori durante quel momento, che erano giustamente arroccati nelle due principali città, La Paz e Sucre, e da allora effettivamente abbiamo due capitali. Questo semplicemente per annotare il fatto che questa forte divisione sociale, politica, che oggi si vive effettivamente in Bolivia, non è assolutamente nulla di nuovo, ma forma parte proprio della storia della Bolivia. Se poi aggiungiamo, diciamo, il ruolo che hanno avuto le 36 popolazioni indigene subalterno storicamente al governo di La Paz, quasi sempre mantenuto invece da una minoranza bianca, abbiamo una serie di condimenti che effettivamente ci mostrano una situazione politico-sociale veramente veramente complessa. Ecco, ora da qui al futuro della Bolivia, effettivamente in questo contesto, dal mio punto di vista, la decisione presa dal MAS di portare avanti una incarcerazione, per di più un processo con delle basi così deboli nei confronti di Jeanine Áñez e anche dei suoi collaboratori, perché ricordiamo ci sono altri due ministri che in questo momento si trovano giustamente in prigione preventiva, potrebbe veramente portare a seri problemi, no, per la governance, no, per la stabilità del governo nei prossimi mesi. Il governo Arce è davvero chiuso tra due grandi forze: da una parte coloro che chiedono, e sono effettivamente, se noi andiamo a vedere i numeri delle ultime votazioni, appaiono almeno come una maggioranza, chiedono in qualche modo che lo Stato prenda una posizione di fronte a quello che è successo durante l'anno in cui Jeanine Áñez è stata presidente, e ovviamente chiedono condanne, sì, per i fatti successi durante quell'anno. Ma dall'altra parte c'è anche una pressione molto forte da parte dei settori, tra l'altro anche con forte potere economico, con un forte potere politico o regionale. Lei citava il caso di Camacho e la zona della Mezzaluna di Santa Cruz, che è uno dei settori industriali più potenti della Bolivia e allo stesso tempo uno dei settori più opposti, no? Più ferocemente oppositori al MAS di Evo Morales e dell'attuale presidente. Ecco, in questa situazione si inseriscono anche le organizzazioni internazionali. Nelle ultime ore ci sono stati anche certi posizionamenti da parte dell'Organizzazione degli Stati Americani, da parte delle Nazioni Unite, da parte degli Stati Uniti, l'Unione Europea, che vedono con preoccupazione giustamente, no, questo processo che si sta seguendo ad Áñez. Ora toccherà al governo vedere che equilibrio trova, se decide effettivamente di dare spazio a coloro che stanno chiedendo condanne, sì, esemplari nei confronti dei leader del colpo di Stato del 2019, o se invece, come promesso in campagna elettorale, si avvia verso una riappacificazione molto complessa, molto lunga, che non ha a che fare solamente con Áñez, che ha a che fare veramente con questioni storiche, tradizionali, politiche e sociali della Bolivia, che ovviamente sarebbe probabilmente il cammino più auspicabile, no?
Ecco, quindi una situazione che impone attenzione. Tra l'altro, in questa situazione rinasce l'interesse per alcune figure boliviane, tra cui appunto il già citato più volte Fernando Camacho, e dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce proprio un profilo di quest'uomo di affari che aveva guidato la rivolta contro il governo di Evo Morales, tratto dal sito Rosario Tres. E ancora poi lo troviamo, proprio perché implicato nei Panama Papers, nell'offshore leak, nel database di offshore leak. Grazie ancora a Federico Larsen per essere stato con noi, giornalista e membro dell'Istituto di Relazioni Internazionali dell'Università di La Plata. Grazie ancora, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, e adesso contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti, ed è il momento Interferenze con Andrea Bornino, che ci porta, sì, certamente in Bolivia, ci racconta la storia del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, un progetto unico di 200 radio comunitarie.
Interferenze.
La onda Radio Romania Internazionale de Chales, Museo Nacional de Historia de Romania.
In Bolivia esiste un progetto radiofonico comunitario unico nel suo genere. È diventato un modello di sviluppo per i mezzi di comunicazione dal basso. Si chiama Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, il Sistema Nazionale delle Radio dei Popoli Originali, RPO. Sono radio comunitarie dei popoli nativi o indigeni, sono concepite come un vero e proprio strumento strategico. Infatti siamo nel giugno del 2006, quando il governo di Evo Morales ha promesso l'installazione di 30 emittenti, ora sono più di 200, e sono piccole radio contadine, radio del pueblo, appunto radio dei campesinos, che si sono unite, hanno creato un vero e proprio network, una concezione interculturale viene chiamata, quindi usare la radio come uno strumento per mettere in connessione piccole comunità.
La comunicación, acceso a la información, son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política del Estado. El actual gobierno impulsa la creación y difusión de radios comunitarias que favorezcan el bienestar integral de los pueblos y difundan la voz propia de sus regiones. La finalidad de este gobierno es la unión y reconciliación entre bolivianos y que las radios comunitarias emitan mensajes de paz y programas educativos y culturales en beneficio de sus ciudadanos.
¿Cuál es la constante de queste piccole radio? L'uso di una lingua madre, la partecipazione ampia, spontanea e permanente degli ascoltatori. Gli ascoltatori sono quasi gli stessi creatori dei programmi, la comunità è circolare, quindi non c'è una sola figura di chi sta al microfono. Chi sta al microfono è anche un contadino, chi è ascoltatore può anche andare al microfono. Questo naturalmente sia in maniera diretta, sia attraverso l'uso del telefono, di qualsiasi strumento di interazione. Sono radio molto piccole, ma tutte connesse tra di loro. Appunto, è la prima volta che viene ideata una rete, in questo caso una rete nazionale, che usa la radio comunitaria come strumento per dare dignità a piccole comunità indigene o andine, appunto, ma per dare anche dignità a uno strumento che in tutta l'America del Sud viene utilizzato, ma in questo caso viene integrato con una politica appunto governativa che fa sì che la radio sia modello di sviluppo e di integrazione.
Casi todos los colores y todos los idiomas de Bolivia cuentan con emisoras radiofónicas. En los últimos años, y como parte del proceso de cambios estructurales, los pueblos originarios y campesinos han tomado los micrófonos.
Grabo música, discurso, todo. Entonces yo transmito su música, cómo cantan, protestan, a veces gritan, a veces hasta lloran. Eso transmito.
Trabajando, ¿no?, de las demandas de los pueblos indígenas que también a nivel Bolivia que existen, especialmente la identidad, la cultura, todas las cosmovisiones.
Lo scorso gennaio però il governo di fatto presieduto da Jeanine Anez aveva messo a tacere ben 88 radio di questa rete di 200 stazioni e le aveva messe a tacere in un modo decisamente brutto. Erano spariti alcuni impianti di trasmissione, erano state tolte le licenze ad alcune emittenti, insomma 88 stazioni su 200 avevano smesso di trasmettere. Il ministro delle comunicazioni di allora, appunto siamo nel gennaio di quest'anno, aveva accusato le radio che fanno parte appunto del sistema radiofonico nazionale, i popoli indigeni, di voci sediziosi, quindi di non essere allineati con la voce governativa, e quindi le radio erano state chiuse. Oggi sono tornate in onda e quindi il progetto originale del 2006 è di nuovo attivo, progetto appunto unico che diventa modello per tutto il mondo, 200 piccole stazioni radio comunitarie che danno la voce ai pueblos originarios.
Investigación y promoción del campesinado, SIPCA.
Jiwasan Piskiwa.
Utenia Pataki, libre determinación de las naciones. Ucámara Kiwa, pueblos indígenas originarios campesinos. Utenia Pataki, derecho a la autonomía, autogestión. Ucámara Kiwa, autogobierno.
SIPCA.
Jiwasan Piskiwa.
Ed erano le interferenze di e con Andrea Borgnino, che ci ha raccontato la storia del sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, un progetto unico di 200 radio comunitarie indigene e campesine attive in Bolivia. E vi ricordo che potete continuare a contattarci qui a Radio Tremondo via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti anche sul Dante D che cade esattamente oggi e per il quale adesso vi portiamo a Buenos Aires.
Hay muchas sorpresas cuando empecé a traducir la comedia. Muchas sorpresas en ese sentido, en el sentido de lo próximo que está en el aspecto, digo, lingüístico nada más. Después está todo el contenido que, por supuesto, es muy próximo, digamos, lo sentís muy cercano, sobre todo en el infierno, en el purgatorio. Sentís que estás caminando la calle de Florencia como si caminaras las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad de la Argentina. Incluso de ciudades más.
Dante Di a Radio Tremondo, stiamo ascoltando le parole di Jorge Aulissino, il traduttore argentino della Divina Commedia, che dice: dal canale 20 ci sono state molte sorprese quando ho iniziato a tradurre la Divina Commedia, molte sorprese nel senso che ne ho sentito la vicinanza, nell'aspetto linguistico, nel contenuto che è molto vicino a me, l'ho sentito vicino soprattutto nell'inferno, nel purgatorio. Mi sembrava di camminare nelle strade di Firenze come se camminassi nelle strade di Buenos Aires o di qualunque altra città argentina. Ecco dunque l'Argentina, il suo legame con Dante. Vi portiamo a una visita culturale virtuale a Palazzo Barolo, uno dei gioielli architettonici di Buenos Aires, un luogo che rende omaggio sia alla Divina Commedia di Dante che alla massoneria. Inaugurato nel 1923, venne costruito in appena 4 anni per un costo di 7 milioni e mezzo di dollari ed era l'edificio più alto della città e del Sud America, e lo rimase fino al 1935. Allora, lo vogliamo raccontare, descrivere, insomma ne vogliamo anche respirare l'odore delle stanze con la nostra Giulia De Luca, voce di Radio Tremondo, giornalista esperta di America Latina. Giulia, buongiorno.
Buongiorno Laura Silvia e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ecco Giulia, raccontaci l'origine di questo palazzo, chi lo costruì, perché lo costruì, e poi ha anche un'architettura del tutto particolare, potremmo dire del tutto unica poi.
Sì Laura Silvia, allora innanzitutto fu costruito da un architetto di Milano, Mario Pallanti, su ordine dell'imprenditore tessile Luigi Barolo, un imprenditore che aveva viaggiato verso il Nuovo Mondo, vi aveva fatto fortuna, aveva importato le prime macchine di lavorazione tessile per alcuni tipi di filato e quindi volle in qualche modo sia restituire qualcosa sia creare un palazzo che potesse servire come affitto, come residenza, poiché era anche timoroso e pensava che il vecchio continente sarebbe stato invaso da differenti guerre, e quindi che il Palazzo Barolo potesse essere anche un luogo dove custodire le ceneri di Dante, quindi una sorta di mausoleo. Il Palazzo Barolo doveva essere inaugurato nel 1921, ovvero per i 600 anni dalla morte di Dante, però tardò 2 anni in più per la costruzione e purtroppo Luigi Barolo si uccise prima di vedere concluso il palazzo. Fece dentro il palazzo tutta una serie di riferimenti a Dante. Tanto per cominciare, si trova al 1370 di Avenida de Mayo, che non solo è una delle principali di Buenos Aires, è la prima avenida di tutta l'America Latina e soprattutto il 1300 perché per rendere omaggio al secolo in cui visse Dante. Poi ci sono tutta una serie di riferimenti numerici, la struttura è alta 100 metri, tanto per cominciare dovettero chiedere un permesso speciale per questa altezza, perché era di 4 volte superiore all'altezza permessa al tempo nelle costruzioni dell'avenida. Ed è lo stesso numero di canti che ha la Divina Commedia. La struttura ha 22 piani, come le strofe dei versi dell'opera, ed è inoltre veniva considerata una sorta di colonna d'Ercole. Perché? Perché Palazzo Barolo non si limita a Buenos Aires, ce n'è uno gemello a Montevideo in Uruguay, si chiama Palacio Salvo, è sempre costruito da Pallanti, e l'idea era proprio quella di creare 2 colonne d'Ercole che accogliessero i viaggiatori dell'Atlantico.
Ecco, quindi questa passione per i numeri però tradisce anche qualcos'altro, perché sappiamo che di mezzo c'è la massoneria, ma cosa c'entra la massoneria, a parte i numeri che ci dicono che qui c'è qualcosa di fortemente simbolico?
Entrambi, sia Barolo sia Pallanti, erano massoni, erano membri della massoneria e quindi fecero omaggio anche a questo. Tant'è vero che ci sono sia dei simboli, per esempio Pallanti disegnò ogni dettaglio, le maniglie delle porte, le lancette degli ascensori, mm-hmm, che indicano il piano, che indicano il giglio, la purezza, e poi dei disegni geometrici del pavimento. Mi ricordo quando andai a visitarlo, erano proprio dei richiami e degli omaggi alla massoneria. Questo dal lato della massoneria, ma poi abbiamo l'edificio che è diviso in 3 parti, appunto, inferno, purgatorio e paradiso, con un faro in alto dal quale si vede appunto tutta la città e soprattutto che doveva essere in comunicazione con quello uruguaiano. E ogni piano ha anche un colore differente. Quando si entra nelle prime 9 volte, cioè il palazzo ha 9 entrate, 9 volte, 9 archi di accesso e rappresentano i 9 passi di iniziazione, le nove gerarchie infernali, ed è più scuro, l'entrata è più scura. Un altro omaggio invece alla massoneria è che sotto Palacio Barolo scorre un ruscello e ci sono ancora delle vetrine, no? Come delle parti del percorso in vetro, in modo che si possa vedere. E non era scontato, e soprattutto era abbastanza anche questo un omaggio, perché spesso alcune costruzioni massoniche hanno sotto un ruscello. Quindi sono appunto molti riferimenti.
Quindi è un posto del tutto da visitare. Tra l'altro, insomma, magari il prossimo Dante D tra un anno, si spera che la pandemia sia trascorsa, insomma. Però nel frattempo possiamo anche fare una visita virtuale ma visiva, e Costanza Sporci dalla redazione ci suggerisce questo approfondimento, nel senso che c'è un documentario che si intitola Il grattacielo latino, realizzato da Sebastian Schnidel, che mira a stabilire quanta verità ci sia poi in realtà nel rapporto tra Palacio Barolo e la Divina Commedia. E dentro questo documentario c'è poi un'indagine che inizia, racconta le vite di Mario Pallanti, l'architetto, di Barolo, dell'uomo d'affari, poi si dirama in direzioni insospettabili. Insomma, alla fine ogni rivelazione sembra contenere nuovi misteri che coinvolgono logge massoniche, simbologie segrete, insomma il fiume che tu, Giulia, citavi, anche un piano per salvare le ceneri di Dante che avevi già citato prima. Ecco, ma per restare a Buenos Aires, c'è anche un legame molto forte della città con gli istituti di cultura danteschi e con le celebrazioni. Mi sembra che sia un legame storico, giusto, Giulia?
Sì, assolutamente. Un'ultima cosa che avevo scordato di dire riguardo al palazzo, l'ultima, è che dal faro si può vedere la Cruz del Sur, ovvero quella costellazione che permetteva di localizzare il polo sud, che è la corrispondente del nostro grande carro.
È perché bisogna tornare a rivedere le stelle, insomma, in qualche modo, no?
Esatto. E l'Istituto Dante a Buenos Aires, gli istituti di cultura sono non solo molto frequentati, ma sono tantissimi gli argentini che vanno anche lì a prendere lezioni di italiano, perché comunque sentono un forte legame con il nostro paese, e quindi sono rinomati e conosciuti.
Ecco, infatti anche qui Costanza Sporci ci segnala le attività di oggi l'Istituto Italiano di Cultura a Buenos Aires, dalle 16 alle 18 per il Dante D. L'opera avrà celebrata del poeta avrà celebrata con un evento che si intitola Dante Alighieri Contemporaneo per sempre. Potete anche guardare il sito dell'associazione Dante Alighieri di Buenos Aires e anche di Cordoba, dove tanti giovani italiani insegnano la nostra lingua in Argentina. Certamente poi ci sarebbe da dire molto altro. Ieri in Argentina, i 45 anni al colpo di Stato, il 24 marzo 1976, solo qualche secondo, Giulia De Luca, è stata una giornata importante, giusto?
Sì, e lo è sempre. Ogni 24 di marzo ci sono tantissime manifestazioni. Ieri c'è stata anche una nuova iniziativa, si chiamava Plantemos Memoria. Ci sono state delle foto anche di persone più o meno famose, o comunque di tutti coloro che sostenevano la causa, in cui piantavano un albero, o un albero per ogni desaparecido del quale ancora non si conosce il destino.
Quindi piantare un albero per non dimenticare. Grazie ancora a Giulia De Luca, voce di Radio Tremondo, giornalista esperta America Latina, per averci portato dentro Palacio Barolo. E vi ricordiamo che la maratona Dante D su Radio 3 prosegue, potete continuare a ascoltare tutto quello che riguarda Dante in altre trasmissioni, Radio 3 Scienza tra poco, ma anche Radio 3 Suite oggi, Fahrenheit, e poi su Rai Play Dante D. Potete guardare tutto il nostro palinsesto al sommo poeta dedicato. Si chiude così la nostra puntata. Grazie, vi saluta tutta la redazione, la consul Francesco Napoleoni e la regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Giulia De Luca, Costanza Sporci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 per la rassegna stampa, e alle 11 ancora con i nostri ospiti del momento, adesso di Radio 3 Scienza, sempre con il Dante D. Buon ascolto.